Capitolo secondo. Alla conquista del nuovo mondo. Paragrafo primo. Antiche civiltà amerindie. Antiche civiltà della Mesoamerica e delle Ande. I primi europei che raggiunsero le terre americane furono nel X secolo i navigatori vichinghi di Erik il Rosso, ma il ricordo delle loro imprese andò poi perduto. Perciò, per gli europei, la conoscenza delle Americhe cominciò nel 1492 con la scoperta di Cristoforo Colombo. Naturalmente, il continente americano esisteva anche prima che Colombo lo scoprisse, come l'Europa era abitato da migliaia di anni ed era sede di fiorenti civiltà. I più antichi abitanti dell'America erano probabilmente dei cacciatori nomadi provenienti dalla Siberia asiatica. Durante l'ultima glaciazione, seguendo gli animali di cui andavano a caccia, essi raggiunsero il continente americano a piedi, attraversando a piccole tappe e nel corso di numerose generazioni, 20, 50 o anche di più, lo stretto di Bering, che oggi separa l'Asia dall'America e che allora era ricoperto di ghiacci. Gradualmente, nel corso dei millenni, si diffusero in tutto il continente dando vita a civiltà anche evolute e complesse, in particolare nella regione della Mesoamerica, attuali Messico meridionale, Guatemala, Honduras, Belize, e in quella delle Ande settentrionali, corrispondente a Perù, Bolivia, parte del Cile e dell'Ecuador. Le civiltà da loro create sono state chiamate Amerindie, vale a dire degli indiani d'America. Gli Aztechi o Mexica. Nel 1500, quando in America arrivarono gli spagnoli, nella regione della Mesoamerica era in piena fioritura la civiltà dei Mexica, detti Aztechi. Intorno alla metà del IX secolo, gli Aztechi, il nome deriva dalla regione forse leggendaria di Aztal, iniziarono la migrazione che doveva condurli nella valle del Messico. Secondo la tradizione, una delle loro tribù fu guidata nel lungo cammino dal dio Huitzilopochtli, mezzo uomo e mezzo uccello, che diede ai migranti un nome Mexica. Gli attrezzi per il lavoro agricolo, in precedenza i Mexica vivevano di caccia, e indicò loro il luogo in cui avrebbero dovuto costruire una città, due isolotti sul lago Texcoco, ora prosciugato, la città fondata nel 1325, fu Tenochtitlan, la grandiosa capitale azteca. L'impero azteco. Dalle sponde del lago Texcoco, gli Aztechi cominciarono la loro espansione che li portò in poco più di un secolo a creare il più grande impero della Mesoamerica. Alle comunità sottomesse, ben 371, i vincitori imponevano il loro dominio e il pagamento di gravosi tributi sotto forma di prodotti agricoli, materiali preziosi, oggetti di lusso, cacao, cotone, palle di gomma d'albero, oro, giada, ambra, gioielli, penne multicolori da usare a scopi ornamentali, mantelli ricamati e dipinti, uccelli vivi, pelli di animali, selvatici, eccetera, eccetera. Lo raccontano gli antichi manoscritti aztechi, veri testi di figure chiamati dagli spagnoli codici, in una forma di scrittura composta da immagini, segni e simboli, che da poco più di 20 anni comincia a essere decifrata. Le credenze religiose degli aztechi. Gli Aztechi, e prima di loro i Maya, credevano che il mondo fosse soggetto a distruzioni periodiche. Per salvarlo dalla rovina, essi avevano il compito di rinvigorire i loro dei, nutrendoli col sangue di vittime umane, a loro sacrificate. Per gli Aztechi, i sacrifici umani non erano una crudeltà, ma un dovere sacro che gli dei avevano assegnato agli uomini perché si conservasse l'ordine dell'universo. Il dio più esigente era Huitzilopochtli, dio del sole e della guerra, che ogni notte doveva lottare contro le tenebre per dare al mondo la luce del nuovo giorno. Era in suo nome che gli Aztechi compivano le loro conquiste. Sulle Ande si stende l'impero degli Inca. Nell'America del Sud, nella regione delle Ande, dal XIII secolo cominciò a espandersi l'impero degli Inca. Il termine Inca, che indicava il sovrano, fu poi esteso a tutto il popolo. Il sovrano degli Inca era ritenuto il diretto discendente del dio Sole, nato da un suo raggio. Egli era il proprietario di tutte le terre, aveva una moltitudine di persone al suo servizio e perché il sangue imperiale rimanesse puro, doveva sposare una delle proprie sorelle. Dopo la morte, il sovrano degli Inca veniva mummificato. La capitale dell'impero incaico, Cuzco, nel XV secolo era una delle più grandi e ricche città del mondo. Si dice che avesse quasi 300.000 abitanti e palazzi adorni di lamine d'oro. La rete stradale degli Inca si estendeva per ben 40.000 chilometri e superava i dislivelli per mezzo di ponti in muratura, scalinate scavate nella roccia, gallerie, passerelle di liane e canne. Le strade erano percorse da messaggeri dell'imperatore, da eserciti, da carovane di lama, un animale da carico che gli Inca avevano addomesticato. A volte si spostavano intere masse di popolazione per eseguire i lavori imposti dal sovrano Inca, seminare e raccogliere mais, lavorare nelle miniere, costruire magazzini, strade o terrazze agricole, cioè ripiani ottenuti sui fianchi delle montagne per aumentare la superficie delle terre coltivabili. Gli Inca non conoscevano la scrittura, ma si scambiavano informazioni grazie a un sistema di cordicelle variamente annodate e colorate, detto quipu, sul cui funzionamento sappiamo ancora poco. Imparo a distinguere il tempo ciclico dal tempo lineare. Noi di solito pensiamo al tempo come a qualcosa di lineare, che non ritorna e non si ripete, perciò lo rappresentiamo con una linea che chiamiamo linea del tempo. Molti popoli, invece, come per esempio i greci antichi e i romani, hanno immaginato il tempo come ciclico, un tempo che ritorna dopo un certo numero di anni, o di secoli, o di millenni. La stessa parola ciclo viene da kyklos, che in greco significa cerchio. Anche le antiche popolazioni d'America, come i Maya e gli Aztechi, avevano un'idea ciclica del tempo. Gli Aztechi, per esempio, credevano di vivere nell'epoca del quinto sole, cioè della quinta creazione del mondo, e che ben quattro soli, o mondi, fossero stati creati e poi distrutti nel corso della lotta perpetua fra le forze del bene e le forze del male. Il disco del sole rappresenterebbe proprio questa storia di distruzioni periodiche. La pietra, o disco del sole, chiamata anche calendario azteco, è un'enorme scultura del diametro di più di 3,5 metri e dal peso di 24 tonnellate. Fonti. Ricerche storiche sulle civiltà amerindie. La leggenda del quinto sole. Le prime ricerche sulla civiltà degli Aztechi furono intraprese da Bernardino de Sahagún, 1499-1590. Un frate francescano giunto nella Nuova Spagna come missionario, 10 anni dopo la caduta di Tenochtitlan. Egli imparò subito la lingua locale, poi si dedicò allo studio della società degli Indios, non solo per impedire il ritorno alle antiche credenze pagane, ma anche per dimostrare il valore della cultura india. Per quasi 2 anni Bernardino de Sahagún incontrò dei nobili aztechi sopravvissuti alla conquista. E proprio come fanno oggi gli studiosi che raccolgono testimonianze orali, pose loro una serie di domande sulle credenze, le tradizioni, la storia del Messico. Poté vedere antichi manoscritti aztechi e i suoi informatori glieli spiegarono immagine per immagine. Così il frate raccolse una grandissima quantità di appunti e riuscì a comporre un'opera grandiosa in 12 volumi, intitolata Storia generale degli avvenimenti della Nuova Spagna. Dal settimo libro della Storia Generale riportiamo la leggenda del quinto sole. Dopo la caduta del quarto sole, l'universo era piombato nell'oscurità. Perché sole e luna tornassero a splendere, era necessario che due dei si sacrificassero, lanciandosi nel fuoco. Essi lo fecero, e da quel momento, per ritardare la successiva distruzione dell'universo, gli uomini ebbero il compito di nutrire il sole con il loro sangue, compiendo sacrifici umani. Ecco come Bernardino de Sahagún racconta la nascita del quinto sole. Si racconta che quando tutto era ancora immerso nell'oscurità, quando ancora nessun sole era tornato a splendere e nessuna alba a spuntare, gli dei si riunirono e dissero fra di loro: «Venite qui, o dei, chi vuole assumersi il compito? Chi si impegnerà ad essere il sole, a portare l'alba?» Al che uno di quelli che erano là parlò e disse: «O dei, sarò io». E di nuovo gli dei parlarono: «E chi altri?» Allora si guardarono l'un l'altro dicendo: «Come fare? Come possiamo decidere?» Ma nessuno osò farsi avanti. Tutti si tiravano indietro. C'era però là presente un piccolo dio, malato di sifilide, una grave malattia. Gli dei gli dissero: «Sarai tu». Egli accettò la decisione con entusiasmo dicendo: «Va bene, o dei, se Siete stati buoni con me. Il piccolo dio malato saltò per primo fra le fiamme e, poiché l'altro esitava, con un coniglio andò a farne il volto del dio rumoroso. Il piccolo dio si trasformò in sole, l'altro diventò la luna e le ombre scure sulla sua superficie sono l'impronta del coniglio.